Debutta quest'oggi al Piccolo Teatro Grassi il nuovo spettacolo che tra l'altro è appena uscito anche in versione testuale per Sellerio Editore Palermo di Davide Enia, autoritratto, istruzioni per sopravvivere a Palermo. Un bambino di 8 anni vede suo primo morto ammazzato mentre le pallonate dei ragazzini colpiscono le saracinesche abbassate, le figurine dei calciatori vibrano nell'aria. Un adolescente scopre per la prima volta la città dove è cresciuto, tra le macerie di una guerra voluta dal potere mafioso. Un ragazzo sulla soglia della maturità scorge l'abisso fra le pieghe di una generazione con tutta la fragilità di cui è capace. Consegna a un prete le ore contate, con le ore contate le sue istruzioni per sopravvivere. Un uomo di teatro presta la sua voce a tre agenti della DIA che come un'ossessione, una vocazione, un dovere hanno combattuto e sconfitto l'ala armata di Cosa Nostra. Insomma, queste sono le parole del racconto di Davide Enia, di cui potremmo trarre una citazione: se ti trovi di fronte a una pozza di sangue, l'immagine riflessa è il tuo autoritratto. Autoritratto, istruzioni per sopravvivere a Palermo, oltre a un bel testo da leggere, è ovviamente uno spettacolo importante, dunque è stato ieri presentato alla stampa. Ascoltiamo cosa ha raccontato Davide Enia.
A portare un lavoro che è stato appositamente pensato per il teatro e quindi non con un'operazione di scrittura che poteva sfociare in quello che è l'altro mio piede, proprio che è il romanzo, la parola che diventa spazio e si fa entità grafica sulla pagina. Qui mi interessava la dimensione della parola che si fa tempo durante il dispositivo che il teatro ti offre, ovvero la possibilità di un incontro in un luogo fisico che nel momento in cui accade quel mistero che chiamiamo teatro è in grado di portare in un altrove e anche in un altro quadro le persone, ovvero si crea il doppio binario del ricordo intimo e personale riguardo i fatti che vengono raccontati e la riflessione al tempo stesso comunitaria, come appartenenti a un gruppo sociale di persone che sta assieme, cercando di dotarsi di una prospettiva rispetto a quelle che sono le ferite del presente. Ecco quindi perché la scelta ricade sul dispositivo teatro. Poi ogni testo ha, si spera, una molteplicità di ingressi e uscite. C'è indubbiamente, nel caso di autoritratto, il percorso intimo che tendenzialmente va dagli 8 ai 18 anni, permettendo quindi agli singoli spettatori e spettatrici di ricordarsi come si era in quel momento dell'esistenza. Questo si incastra poi con la storia di questo paese che ha nomi e cognomi che sono conosciuti: Totò Riina, Giovanni Brusca, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Padre Pino Puglisi. C'è un racconto di Borges, molto breve, ed è uno degli autori a me più cari, perché come me è nato a Palermo, solo che lui è nato a Palermo a Buenos Aires, io sono nato a Palermo in Sicilia, ma sappiamo benissimo che le città non sono luoghi fisici, sono spazi immateriali di condivisioni, di costruzioni linguistiche. E Borges racconta di un uomo che ha come obiettivo quello di dipingere tutto il creato. E allora inizia a riempire uno spazio con immagini di golfi, coste, mari, montagni, pesci, cavalli, astri, visi, pozzanghere, foglie. E quando sta per morire si accorge che tutto quel paziente lavorio di linee che si incrociano rappresentano il suo volto. si chiama autorritratto perché indubbiamente nella scelta di personificazione dello scontro io racconto quella che è la mia esperienza, che diventa però esperienza di un'intera generazione, di una città, di un bacino che ha con questa entità chiamata Cosa Nostra un rapporto di assoluta nevrosi, cioè un distanziamento che porta alla minimizzazione, alla banalizzazione, alla rimozione, al sottostimare o al mitizzare, cioè mai affrontare una cosa per quello che è, perché drammaticamente si rivede nella logica del pensiero di Cosa Nostra il femminismo morale che appartiene a tutti quanti noi, la logica del gruppo, del branco, della struttura familiare da proteggere a dispetto anche di un'idea di giustizia che possa esserci. Ci sono quindi affinità e divergenze, dicevano i CCCP, tra noi e Cosa Nostra, ma sono le affinità quelle a fare male. La mafia non è un asteroide che cala sulla Sicilia, è un prodotto di una costruzione linguistica millenaria. Porto un esempio. Nel Vecchio Testamento, nel Deuteronomio, si dice che quando si trova un morto per strada, non seppellito, bisogna fare il calcolo tra i villaggi più vicini. Il villaggio più vicino al morto se lo deve accollare, cioè deve seppellirlo, seguendo una pratica rituale di purificazione. Bisogna prendere una giovenca, giovane, che non abbia mai lavorato, portarla vicino a un rivo dove scorre acqua, che è necessaria, radunare tutti i vecchi saggi del villaggio e lì spezzare il collo alla giovenca, uccidendola, e poi dire, lavandosi le mani nel rivo d'acqua, non è successo nulla. Abbiamo un seme millenario della pratica omertosa, dello scarico della responsabilità, in quello che è uno dei testi sacri. La pratica linguistica della liturgia del silenzio è, in un mondo di patriarcato completamente amorale, il grande nemico da sconfiggere. Se vogliamo rimanere in questa ottica teologica e teleologica di nominazione sacra del reale, la parola è ciò che permette la creazione dello spiraglio da cui filtra la luce. Per metterlo dentro la situazione di Cosa Nostra, chi cambia davvero Cosa Nostra, ed è terribile da dire, sono i collaboratori di giustizia, perché frantumano il silenzio e iniziano a fare apparire dei collegamenti. Tanto che la persona più disprezzata dal mafioso è colui che parla. Che poi questo diventi teatro, perché la parola si fa carne, è il passo successivo che costruisce in qualche modo il legame del senso dell'operazione di portare autoritratto in teatro. E quindi credo di aver risposto alla domanda, grazie.